Continuiamo ora a vedere gli errori che frequentemente sono connessi alla costruzione di un questionario standardizzato. Bene, parliamo degli errori strutturali a livello di matrice e in questo caso vedete, ci troviamo di fronte al fatto che un vettore rinvia strutturalmente a un altro per completare il suo significato. Nella costruzione abituale voi siete abituati appunto a porre due domande, come nel caso del lavoro, no? Innanzitutto ponete una domanda a filtro: hai un lavoro, sì o no? Se sì, il tuo lavoro è fisso, a tempo pieno, fisso, part-time, saltuario. Vedete, usate in questo caso due domande per ottenere l'informazione. Se invece condensate l'informazione in un'unica domanda, ottenete lo stesso effetto risparmiando però una domanda. L'alternativa è quella che trovate sulla destra. Qual è la tua situazione lavorativa? Vedete, il no è compreso nella risposta, non lavoro, quindi sapete che la persona non lavora. Ho un lavoro saltuario, ho un lavoro fisso part time, ho un lavoro fisso a tempo pieno. Condensate tutta l'informazione in un solo vettore. Vediamo ora questo secondo esempio, dove addirittura ci sono tre domande. Secondo lei in Italia ci sono ingiustizie economiche e sociali? No, non so, sì. Allora, domanda a filtro rimanda a questa seconda domanda, alla quale rispondono solo coloro che hanno detto sì. E queste ingiustizie sono gravi? No, non so, sì. Altra domanda: sono rimediabili? No, non so, sì. Tre domande. Queste tre domande possono essere condensate anche in questo caso in un solo vettore. L'Italia, in Italia ci sono ingiustizie, sono gravi, sono rimediabili. Allora, non ci sono, raccoglie tutte le risposte delle persone che credono non ci siano ingiustizie in Italia. Poi le varie alternative vengono, come dire, mescolate, le casistiche, come dire, si mettono alternativamente nelle modalità di risposta. Ci sono, quindi avete dall'1 al 4 tutti coloro che rispondono che ci sono. E allora, come possono essere queste ingiustizie? Non sono gravi, però sono rimediabili. Non sono gravi, quindi tenete fermo, non sono gravi. Qua c'è un errore, non sono irrimediabili, quindi questa è sbagliata. Graficamente, quindi non sono gravi, sono irrimediabili. Poi a seguire ci sono gravi, quindi vedete qua resta ferma la caratteristica del sono gravi, sono rimediabili e l'ultima ci sono gravi, sono irrimediabili. Anche qui vedete con una domanda avete condensato l'informazione delle domande che prima erano tre. Poi anche in quest'ultimo caso si può condensare in un vettore l'informazione sul sesso e lo stato civile. Allora potete avere nubile, celibe, coniugata, coniugato, eccetera, separato, separato, divorziata, divorziato, vedova, vedova. Se interessa per esempio solo la variabile sesso, potete appunto considerare come i dispari le femmine e pari i maschi, quindi desumete la variabile genere dalle risposte pari e dispari a questa domanda sullo stato civile, quindi risparmiate la domanda sul sesso. Poi qui abbiamo una serie di domande che sono molto importanti da porre perché le relative proprietà hanno un grande potere esplicativo e sono tutte le domande che riguardano la socializzazione e che riguardano il periodo diciamo dell'adolescenza e dell'infanzia e dell'adolescenza e quindi, come dire, danno spessore alla ricerca. Poi ovviamente dipende dal tipo di ricerca che viene fatto, però in questo caso ecco, sono molto importanti. In quale località è vissuto prevalentemente dai 6 ai 15 anni? La risposta va registrata e classificata secondo tre criteri, in modo da ricavare tre variabili: le dimensioni, il tipo e l'area del luogo di acculturazione. Quindi si chiede tre caratteristiche che vanno a classificare il luogo dove la persona è cresciuta in quel periodo della sua vita. Quanti anni ha trascorso a scuola, dalla prima elementare a quando ha finito? Anche in questo caso ci dice molte cose, perché ad esempio possiamo risalire al caso in cui la persona abbia ripetuto una classe scolastica e quindi ti dà come dire, l'orientamento riguardo al periodo trascorso a scuola. Anche questa è interessante, quanti anni sono trascorsi da quando ha lasciato la scuola, perché ti dice appunto quanto è abituato insomma, ad acquisire conoscenze e così via. Attenzione, successione delle domande. Abbiamo detto che oltre alle domande che sono il cuore della ricerca, vi sono delle domande cosiddette accessorie che riguardano informazioni che possiamo chiedere, ad esempio, all'intervistato riguardo al quartiere, al caseggiato, al luogo dove la persona vive, nel caso lui si rechi personalmente a svolgere l'intervista. Poi, riguardo alla successione delle domande, dovete avere come regola il fatto di iniziare sempre il questionario con dei temi che gratificano l'intervistato senza disturbarlo. Abbiamo detto, devono essere dei temi sui quali tutti hanno un pensiero, tutti danno una risposta. E per cui, aspetta che chiudiamo qua. Scusate. Ecco, per cui tutti hanno una risposta e quindi rientrano in queste casistiche gli hobby, la vita quotidiana, i problemi di tutti i giorni. Non devono essere delle domande che mettono in imbarazzo l'intervistato, perché questo significherebbe per lui non accettare di svolgere l'intervista. Quindi meglio trovare delle domande che siano, come dire, ovviamente collegate ai temi che vi interessano, quindi non è una domanda a caso, però ecco, devono essere domande che spianano l'interazione che sta per iniziare. Bene, contemperare l'esigenza di raggruppare domande di argomento affine e quella di raggruppare variabili che verranno analizzate insieme. Questo c'è la scrittura delle istruzioni in molti programmi di analisi dei dati. In altre parole, questo che cosa significa? Significa che dovete bilanciare l'esigenza da un lato di raggruppare delle domande che hanno un tema comune, un argomento affine, che state appunto indagando attraverso quell'insieme di domande, e quella appunto di raggrupparle secondo le successive appunto variabili che verranno poi analizzate. Poi la durata dell'intervista non deve superare i 35-45 minuti per non generare fatica e distrazione. Dovete lasciare per ultimi i temi che possano provocare reazioni negative. Quindi tutte le domande sensibili, voi sapete, vanno poste alla fine del questionario. A intervista finita, l'intervistatore può, queste sono sempre, rientrano sempre nelle domande, diciamo, aggiuntive, nelle domande da rivolgere all'intervistatore. Qui dice, l'intervista finita, l'intervistatore deve registrare valutazioni sull'arredamento delle stanze che ha visto, sullo status dell'intervistato, sul livello culturale, eccetera, e in particolare anche la reazione all'intervista. Sono domande accessorie, no? Che vengono fatte solamente nel caso vi sia l'intervistato in presenza a condurre l'intervista. Poi, in questa pagina voi avete tutti quei difetti semantici, difetto semantico vuol dire sia nella formulazione della domanda sia nelle modalità di risposta. La domanda rileva proprietà diverse a seconda delle risposte e quindi nello stesso vettore si mescolano due o più variabili. È il caso di questa domanda, quante associazioni è iscritto? E quindi qui avete una varietà di associazioni che stanno completamente su piani diversi, perché da un lato c'è la sindacalizzazione, dall'altro c'è il tempo libero, altre sono associazioni di politiche e così via. E quindi non va bene, perché il tipo di richiesta che fate mescola proprio le variabili a cui fanno riferimento queste risposte. Così la stessa cosa, quali periodici legge regolarmente, anche qua Diabolica, Annabella ovviamente non stanno sullo stesso piano di Famiglia Cristiana o di Scientific American. Quindi ecco, non è corretta la lista delle possibili risposte. E stessa cosa quando chiediamo quali sono le tre cose più importanti della vita, dove la persona ha la possibilità di rispondere dai valori alti a quelli che sono, diciamo, le aree minute della quotidianità, no? Quindi ci sono valori molto riferiti ad aree macro, a macro livelli, ed altri invece che sono invece legati al vivere quotidiano, e quindi una micro osservazione. Poi abbiamo la domanda è troppo vaga, l'interpretazione delle risposte è troppo aleatoria. Con quale frequenza riesci a fare ciò che ti piace? Una domanda assolutamente vaga, quindi dà adito a possibili risposte che appunto poi sono difficili da interpretare proprio per la loro vaghezza, e quindi dovete precisare cosa si intende per fare ciò che vi piace, non solo, ma anche con che frequenza. È il problema che vi ponevo nelle lezioni precedenti: la frequenza è un concetto molto vago anch'esso, e quindi assolutamente relativo all'interpretazione che ne danno le persone. Con che frequenza vuol dire ogni giorno, vuol dire ogni settimana, un mese, e dipende appunto da quello che chiedete, però è meglio sempre dare un termine di confronto della frequenza che sia chiaro per tutti, che venga interpretato univocamente da tutti gli intervistati. A fare ciò che ti piace, anche qui dovete definire assolutamente cosa si intende per fare ciò che ti piace, quindi domanda troppo vaga. L'ultima domanda prevede una serie di alternative di risposta poco sensibili. Le opinioni di molti intervistati non trovano una categoria corrispondente e quindi vengono distorte. La prima domanda è: la Chiesa è sempre stata alleata dei padroni, d'accordo o non d'accordo? Ecco, si usa una risposta dicotomica, d'accordo o non d'accordo, ma in questo caso la risposta non è sensibile, e quindi piuttosto che mettere una risposta dicotomica, sì, no, o d'accordo o non d'accordo, è preferibile in questo caso usare una scala Likert, molto, abbastanza, poco, per niente. Già qui viene graduata la risposta, oppure potete usare una scala autoancorante, non so, da 1 a 10, ditemi qual è il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni. In ogni modo, ecco, le risposte secche come queste non sono informative perché sono poco sensibili. Stessa cosa poi per tutti gli item successivi. Quindi vedete, ci sono tutta una serie di accorgimenti di cui dovete tener conto, perché sono determinanti nella bontà della costruzione dello strumento che voi state preparando per essere somministrato. Allora, bene, questa è una lista di errori che possono essere fatti, e tenetene conto appunto nel momento in cui pensate di usare un questionario strutturato. Bene, continuiamo ora ad analizzare più da vicino e più in dettaglio la relazione che si instaura tra l'intervistatore e l'intervistato. durante l'iterazione dell'intervista. Partiamo dall'intervistatore, quindi puntiamo il nostro focus sull'intervistatore. L'intervistatore è una figura chiave del sondaggio, la cui buona riuscita dipende in larga parte da lui. Il primo problema che l'intervistatore deve affrontare è quello di ottenere l'intervista. Quindi deve essere capace di superare le barriere che rendono difficile la comunicazione. L'intervistatore può essere aiutato da una lettera di presentazione nella quale vengono spiegati gli interessi della ricerca e attraverso la quale si sollecita la collaborazione delle persone. Quindi in questa lettera di presentazione devono essere esplicitati i fini della ricerca e appunto il committente e dare quindi tutte le informazioni necessarie all'intervistato. Non solo, appunto, gli si deve anche chiedere il tipo di collaborazione che viene richiesta e quindi ecco, questo è molto importante. Però per ottenere l'intervista più di una lettera di estranei può servire quello che l'intervistatore sa dire, cioè la sua personale capacità di persuasione. E queste doti infatti producono effetti benefici non solo nella decisione iniziale della persona contattata di collaborare o meno, ma hanno effetti benefici anche sull'andamento di tutta l'intervista e sull'attendibilità delle informazioni che vengono rilevate. Una reazione tipica dell'intervistando medio è: ma perché proprio io? Allora, la prima domanda che uno si pone è: perché è venuto da me? Che interesse possono avere le mie opinioni? In questo caso l'intervistatore deve spiegare come sono state selezionate questi nominativi, tra i quali c'è anche quello della persona che lui ha davanti. E quindi deve spiegare che le persone sono state selezionate in modo del tutto casuale e che le loro opinioni interessano solo in quanto rappresentative delle opinioni della gente. Per cui l'intervistatore deve fare sentire al potenziale intervistato che l'apporto che lui offre è molto utile ai fini della ricerca e in questo modo supera le remore di coloro che temono di essere giudicati ignoranti o disinformati e quindi l'interesse cognitivo della ricerca merita l'impegno di tempo e di energia che gli viene richiesto. Per cui deve essere tranquillizzato, perché una delle prime reazioni è quella di dire: sarò mai all'altezza? Si sente inadeguati, no? Perché si immagina l'intervista come un test al quale ci sono delle risposte giuste e delle risposte sbagliate alle quali l'intervistato è chiamato a rispondere. E quindi... Poi un'altra preoccupazione che di solito hanno gli intervistati, i potenziali intervistati, riguarda il fatto di essere identificati. Per cui un'altra clausola importante da fargli, come dire, da mettere in evidenza è il fatto che l'intervista è anonima e che quindi i dati rilevati attraverso la testimonianza degli intervistati verranno poi trattati in forma aggregata, per cui tutto quello che viene rilevato attraverso l'intervista finisce in una aggregazione dove i dati vengono trattati statisticamente. Bene, l'intervistatore quindi è il tramite tra la generalità della ricerca e la specificità del mondo vitale di ciascun intervistato. E in molti casi riuscirà a ottenere l'intervista anche se i temi non sono rilevanti per l'intervistando, solo in base al fatto che riesce a suscitare simpatia, oppure che riesce a, come dire, a solleticare il protagonismo da parte della persona intervistata. Un altro motivo è anche il fatto che l'intervistatore è talmente tenace che a quel punto, come dire, si arrende all'evidenza e è un modo per levarselo di torno, no? in soldoni. Ora, i tecnici di scuola americana insistono sull'importanza dell'aspetto dell'intervistatore e anche sul suo abbigliamento. Ovviamente l'abbigliamento è uno degli elementi più immediati di cui ci si serve per la valutazione reciproca dello status sociale nei rapporti interpersonali. È quindi opportuno che l'intervistato non percepisca un'eccessiva distanza di status tra sé e l'intervistatore. Allora, che compito ha l'intervistatore? Il compito fondamentale, essenziale dell'intervistatore è ottenere tutte le informazioni necessarie con il massimo livello possibile di attendibilità. Quindi, la collaborazione degli intervistati è maggiore quando l'intervistatore riesce a instaurare un rapporto disteso, persino amichevole. E gli studi hanno dimostrato che gli intervistati ricordano meglio gli intervistatori e le loro caratteristiche che non l'oggetto delle ricerche e gli enti che le finanziano. Un buon rapporto, infatti, non solo aumenta la partecipazione dell'intervistato e l'attendibilità delle sue risposte, ma anche, diciamo, che ha effetti più duraturi, quindi i suoi effetti si dipanano nel corso di tutta l'intervista. Un rapporto amichevole allenta la tensione nell'intervistato e lo induce a parlare con più sincerità anche di argomenti delicati o argomenti imbarazzanti. Questo effetto si produce con più probabilità se l'intervistatore riesce a presentarsi come una persona capace di comprendere e accettare l'intervistato così com'è, anche quando egli esprime opinioni non conformiste. Quindi il rapporto con l'intervistato deve essere, diciamo, mantenuto su un filo di equilibrio molto delicato, perché da un lato un'eccessiva familiarità con l'intervistato porta ad una tendenza a compiacere l'intervistatore e quindi a dare risposte che sembrano a lui più gradite. Quindi non si può, come dire, sbilanciarsi sull'eccessiva familiarità. Però, l'intervistatore dovrebbe mantenersi su un ruolo, diciamo, neutro, no? L'estraneità è una caratteristica, l'estraneità non dal punto di vista della relazione, ma l'estraneità del ruolo, e quindi questo comporta l'anonimato reciproco. E l'anonimato reciproco significa appunto che non si instaura un rapporto amichevole, perché questo appunto è pericoloso nell'interazione che si va a sviluppare attraverso un'intervista. E proprio l'anonimato reciproco è più efficace, l'anonimato del ruolo, quindi l'estraneità del ruolo, è più efficace di un rapporto amichevole al fine di ottenere delle risposte sincere anche su temi molto personali e riservati. Quindi l'intervistatore deve mantenere un atteggiamento assolutamente neutrale, che non influenzi in alcun modo le risposte dell'intervistato, mostrando ad esempio cenni di approvazione o di disapprovazione per il contenuto delle risposte. Quindi gli studiosi di scuola comportamentista vi direbbero che l'atteggiamento neutrale è come quella di uno specchio che l'intervistato ha davanti, sul quale le risposte si riflettono. L'intervistato, appunto, l'intervistatore deve avere questo ruolo di una persona che raccoglie l'informazione, che non è lì per giudicare. Nel corso di un'intervista, appunto, non è una conversazione tra due persone che mettono a confronto dei punti di vista. Non siamo lì per giudicare, siamo per raccogliere informazioni, e quindi non si deve dare nessun cenno, non si deve dare adito a cenni di approvazione o disapprovazione. Pensate non solo al linguaggio verbale, che ovviamente è condizionante, no? Quindi un assenso esplicito ad una risposta che viene data o un dissenso rispetto alla risposta, ma anche al non verbale, quindi tutta la gestualità che può essere esplicitata da movimenti facciali espressioni facciali e così via. Quindi tutto questo deve essere depurato dall'intervista. Proprio per questo è necessario far prendere coscienza all'intervistatore di queste dinamiche che possono instaurarsi sulla base del comportamento che lui tiene nel corso dell'intervista. Per cui è importante la preparazione, che vale in generale per lo svolgimento di un'intervista, al di là quindi dei contenuti che poi deve ben conoscere, che stanno all'interno del questionario. Ma diciamo che è proprio una tecnica, l'apprendimento della tecnica dell'intervista, di come ci si relaziona, di come si sottopongono le domande e come si registrano le risposte. Tutto questo è estremamente importante. Poi ovviamente ci possono essere anche situazioni in cui l'intervistatore non è lui stesso, non ha lui stesso preso coscienza del condizionamento che può determinare nei confronti dell'intervistato. Attenzione che anche quando è lo stesso intervistato a sollecitare dei pareri, l'intervistatore deve rifugiarsi in risposte vaghe che non esprimano valutazioni, cioè può essere proprio lo stesso intervistato che chiama in causa l'intervistatore e chiede: ma lei cosa direbbe su questa cosa? Il bravo intervistatore non deve mai dare una risposta, deve dire appunto: guardi, io ho la mia opinione, ma a me quel che interessa è la sua opinione, per cui lo riporta ad esprimere valutazioni personali, e quindi lui non si mette in prima linea a dare delle risposte in sostituzione dell'intervistato. Poi, nella prassi di ricerca, prevalente con strumenti rigidi e standardizzati di rilevazione, cioè il questionario, in altre parole, il questionario strutturato, il compito dell'intervistatore è applicare senza alcun margine di autonomia lo strumento al materiale umano, che vuol dire agli intervistati. Quindi l'intervistatore ha l'obbligo di garantire la perfetta standardizzazione degli stimoli, non introducendo alcun elemento estraneo di variabilità. Questo significa che non può modificare la formulazione delle domande e non potrebbe, perché poi lo vedremo, modificare l'ordine delle domande, quindi la sequenza delle domande non dovrebbe essere toccata. Per cui, seguendo questa indicazione, la domanda deve essere letta con le stesse parole agli intervistati, evitando chiarimenti che possano cambiare il significato della domanda. Quindi la domanda deve essere autoesplicativa, perché se mettiamo in mano il questionario a diversi intervistatori, uno la potrebbe leggere in un modo dando delle spiegazioni di un certo tipo, chiarificazioni di un certo tipo, e un altro intervistatore ne potrebbe dare di altre. Quindi la domanda invece deve essere letta con le stesse parole agli intervistati. Questa posizione è rigida naturalmente ed è di ispirazione comportamentista. E da questa impostazione così rigida si discostano altri autori, altri studiosi, che hanno posizioni meno rigide. Per cui per cosa propendono questi autori non così rigidamente comportamentisti? Alcuni autori assegnano all'intervistatore il compito di assicurare una standardizzazione dei significati trasmessi piuttosto che delle forme usate per trasmetterli, quindi adattando le domande alle esigenze degli interrogati. Quindi vedete, si tratta di standardizzazione dei significati trasmessi e quindi c'è un margine di manovra per chiarire qualora si verificasse appunto una indecisione nelle risposte per mancanza di comprensione del testo della domanda. Quindi standardizzazione dei significati vuol dire tutti devono comprendere lo stesso significato, al di là di come questo significato viene poi esplicitato o viene appunto proposto agli intervistati. Quindi c'è anche la possibilità di adattare diciamo le domande alle esigenze degli interrogati, quindi di fronte a poca chiarezza, poca comprensione dell'intervistato, l'intervistatore può, secondo questi autori, dare qualche chiarimento alla domanda.